un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return.
Parenzo, non cominciare a ridere, sai perché ti ho messo dalla Russia con amore? Eh?
From Russian with love.
Che possiamo anche tradurre noi che siamo un po' ignoranti in inglese, ma questa è una traduzione molto facile, no?
Certo.
Dalla Russia con amore.
Per il viaggio del press.
Eh sì, senti un po' cosa ha detto Berlusconi in Russia su Putin e Medvedev. Deve essere una fissazione questa storia del Signore, il dono del Signore.
Perché? Non l'ho sentita. Cosa
non l'hai sentita? Eh? C'è una fastidiosissima traduzione in russo di sottofondo, però si capisce bene. Sentite.
Devo dire che sempre, sempre, sia nel rapporto non soltanto politico ma anche umano con il presidente Putin e poi successivamente col nostro presidente Medvedev, io ho sempre avuto la assoluta certezza della loro natura e della loro volontà democratica. Sono persone che costituiscono un dono del Signore al vostro popolo.
Sono un dono del Signore per il vostro popolo.
Una cosa pazzesca.
È bellissimo. Ho chiamato Guzzanti questa sera per parlarne.
Ah, ottimo. No, no, beh, è molto esperto di questo.
Di cose russe e anche di Berlusconi, come sai.
Di spie, di cose. Bisognerebbe, come dire, sentire... è che non c'è più ormai, no? Anna Politkovskaja, cosa ne pensa? Però, insomma...
Beh,
diciamo che il nostro premio è la famiglia, se non altro, di Anna
il dono del Signore.
Il dono del Signore Putin.
Però il dono del Signore, come sai, ricorda anche un altro amico di Berlusconi, perché ogni tanto si scambiano magari le frasi, no? Don Verzè, sentite.
Ecco.
Silvio Berlusconi, l'ho sempre detto, è stato mandato dalla Divina Provvidenza per salvare questo paese. E lo sta facendo molto bene.
Non c'è niente da ridere, guarda, Parenzo.
No, quando c'è di mezzo l'amore, che devi fare? L'amore muove ogni cosa, no? Però Don Verzì lo posso anche capire. L'apprezzamento rispetto a Putin.
Un po'
io
meno.
Io qualche dubbio ce l'ho.
Un po' meno. Sì, ma poi voglio dire.
Di Putin.
Io credo che non ci sia nessuno statista che il proprio popolo, i propri cittadini considerino un dono del Signore. Cioè, i politici vanno e vengono, sbagliano, fanno delle cose giuste.
Sono degli stati teocratici.
Cosa c'entra il dono del Signore con uno statista, uno che governa, uno che è transeunte per definizione? È vero che i politici italiani non sono troppo transeunti, diciamo. Diciamo, durano parecchio, però... Allora, voglio però farvi risentire il Brunetta di ieri, sempre su questa musica fantastica di... Com'era la traduzione dell'inglese originale?
From Russian with love.
Sempre dalla Russia con amore, perché sempre di amore si parla, Brunetta e la risposta di Bersani.
Bene, tutto questo è potuto avvenire perché evidentemente dentro la cultura e l'anima del PD si mantiene... Quella componente fondamentalista, conservatrice, reazionaria, squadrista che abbiamo conosciuto.
E vabbè, questa è la frase che conosciamo di ieri di Bersani.
Era il climax, no? Riascoltandola si sente il climax, il crescendo, no?
Sì,
di Brunetta,
sì.
Conservatrice, reazionaria, squadrista.
Bersani.
Il ministro Brunetta dice che tra voi permane una componente squadrista.
Chiamiamo il 118 e risolviamola così.
Adesso questa volta devo dire che ci sta tutta la battuta. Siamo nel teatrino della politica, eh? Sempre in questo siamo, perché non si parla di cose serie, si parla di cose fumose, tutte appese per aria, le cose con cui ci divertiamo ogni sera.
E meno male.
Però la risposta alla freddura ci sta tutta, no?
Assolutamente, sì, chiamate 118, trattamento sanitario. Sì, anche se appunto io dico al ministro Brunetta, sì, una mia simpatia. Questa volta ha sbagliato, merda clamorosamente, proprio questo dipinge il PD come un gruppo, tutto sono fuorché degli squadristi, non ci sono neanche, ancora devo trovare i volontari per fare i tortellini, su questo.
Allora, la ragazza del lancio del fumogeno sostiene al Corriere della Sera, in realtà non è proprio un virgolettato della ragazza, qui il Corriere della Sera non capisco perché lo attribuisce alla ragazza, ma al gruppo, questo centro sociale famoso a Scatasuna, nessuno è mai morto per un fumogeno, è che è un ragionamento di alta scuola politologica, insomma.
Diciamo, gli ha tirato una sberla, nessuno è mai morto per una sberla, già, sì, vengono ricevuti.
Dicono costoro democratici, di giacche Bonanni se ne può comprare altre, un fumogeno non ha mai ucciso nessuno, non piangiamo certo per un pezzo di stoffa, contestare qualcuno è legittimo, se poi quel qualcuno è Bonanni è giusto persino impedirgli di parlare, chi semina vento raccoglie tempeste, a Mirafiori, a Liveco, gli operai oggi in cuor loro ridevano.
Linguaggio da BR, non ne guarda, non... me ne assumo tutta la responsabilità.
Tu sei durissimo su questo, io voglio però, senza invitarli ufficialmente, qualcuno chiami di questo centro sociale a Scatasuna, che chiamino qui alla Zanzara 800 24 00 24, prima dell'ospite iniziale della trasmissione, Gennaro da Modena. Buonasera Gennaro.
Sì, buonasera Giuseppe, scusi.
Cosa
se
ci vuole
questo,
dire? Cosa ci vuole
questo,
dire, Gennaro?
Questo mio parlare.
Ma lei mi può chiamare
familiare.
Come vuole, c'è anche il signor Parenzo.
E anche a Parenzo, a David, che saluto. No, volevo
Eccoci.
Dire solo semplicemente un fatto riguardando la tematica che si è trattata ieri, no? Per il discorso di Lupi. Io volevo dire una
Lupi,
cosa.
Lupi, Maurizio Lupi,
sì,
ripetiamo
Maurizio
sempre,
Lupi.
Non è il vicepresidente della Camera.
Si fanno dei favoritismi, i parentori, queste cose così.
La parentopoli piemontese.
Esatto, un po' così, però volevo dire una cosa, semplicemente che purtroppo nell'Interland dove abito io succedono pure così alla luce del giorno, dovrebbero creare...
Cosa succede alla luce del giorno, mi scusi, nell'Interland, Gennaro?
Succede quello che succede...
In Piemonte?
In Piemonte con la famiglia Lupi, insomma, ma lo fanno molto più apertamente, insomma, non è che abbiamo scoperto...
Sì, ma che significa
però,
nell'Interland
significa
vostro?
No,
mi dica una città, un comune, un ente locale...
Casertano, chiamato da Modena.
Ma io infatti, io e Parenzo abbiamo sempre sospettato che la cosa non è che si restringesse al Consiglio regionale del Piemonte, la vicenda della parentopoli.
Giuseppe, io dico una cosa, che secondo
che
me
dice?
Queste tematiche bisognerebbe trattarle un poco più spesso, proprio per far capire alla gente noi con chi e quale indirizzo politico dobbiamo seguire.
Vabbè, adesso al di là dell'indirizzo politico da seguire, sicuramente questa storia della parentopoli, voglio farvi sentire una cosa che dice Pierluigi Battista a proposito di questa vicenda. Cosa dice Battista? Dice: dove stanno i giornali di centrodestra che si sono occupati dei parenti, di figli, eccetera, eccetera? Adesso c'è una parentopoli in Piemonte e latitano. Sentite.
Della storia della parentopoli piemontese finora non se ne sono accorti. C'è tanto tempo per accorgersene, Fidel Castro ci ha messo 50 anni per dire che il comunismo non avrebbe funzionato a Cuba, sicuramente ci si metterà qualche giorno perché chi ha parlato finora di parenti si accorga anche della parentopoli in Piemonte.
La parentopoli in Piemonte. Mario Carossa, buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Bene.
Dove si trova? Bene.
Sto scendendo giù dal Monviso in auto.
Che è andato a fare al Monviso?
Siamo andati...
Ah, l'Ampolla!
L'Ampolla, certo.
La mitica Ampolla, Parenzo! La mitica...
C'era anche assolutamente il Trota? Sì.
Parenzo chiede se c'era anche il Trota.
96.
Parenzo chiedeva se c'era anche il Trota.
C'era anche Cotta, sì.
No, il Trota, il figlio di Bossi.
No, non c'era.
Non c'era questo. Come mai?
Che ne so.
A lui bisogna chiedere a lui, giustamente lei dice. Bisogna chiedere a lui, ma forse Parenzo non gli piacciono queste cose, mi sa che al Trota queste cose, le ampolle, queste cose.
Come in genere va sempre, anzi, proprio l'anno scorso che è stato battezzato il Trota.
Carossa, ma era una sorpresa l'assenza del figlio di Bossi? Nuovo leader?
Non so perché non è venuto, magari non è riuscito.
Ora va alle cene ad Astor il Trota, ha abbandonato il Monviso.
C'erano Bossi, c'era Calderoli,
sì,
il governatore del Piemonte, e tanti esponenti della Lega piemontese.
Lei anche ci è andato con sua figlia, così per curiosità?
Mia figlia è andata su con altre ragazze del gruppo giovani della Lega, di cui fa parte.
No, io lo chiedo perché sua figlia è in questa lista, in questa lista nera, chiamiamola così.
Sì.
Redatta da un consigliere dell'opposizione, lavora nella segreteria del presidente Cota, come ha detto, collaboratore dell'ufficio di comunicazione, la figlia del capogruppo della Lega in consiglio regionale, che è lei. Tra l'altro lei è anche capogruppo della Lega al consiglio comunale, o sbaglio?
Sì.
Come si fa a essere capogruppo della Lega al consiglio comunale e nello stesso tempo al consiglio regionale? È una cosa che mi sono sempre chiesto, come si fa a sdoppiarsi in questo modo?
Beh, bisogna cercare di fare il possibile, anche perché fra sei mesi andremo a votare al Comune di Torino.
Ma non sarebbe meglio, rinunciare a una delle due cose? Così è una cosa che mi passa per la mente.
Io un giorno dopo che sono stato eletto ho consegnato la lettera di dimissioni agli esponenti, ai chi guida il mio partito.
Perché non l'hanno accettata?
Valutazioni politiche.
Cioè lei, no, Parenzo, ragioniamo un attimo. Il signor Carossa è capogruppo della Lega al Consiglio Comunale. Immagino che non è che i consigli comunali e i consigli regionali si debbano consultare prima di riunirsi, perché insomma, chiaramente ci potranno essere delle sovrapposizioni. Ora, per carità, per me già essere consigliere comunale e consigliere regionale in contemporanea credo che non sia vietato, dovrebbe essere vietato. Addirittura capogruppo al consiglio comunale e capogruppo al consiglio regionale mi sembra un po' troppo. Lei non si vergogna un po'?
No, perché anzi sono le persone più adatte a svolgere quel compito e per quello le scelte. Iammo cinema a ballare, si cerca a me c'è squaglia, come un carabiniere che la pena ci afferrà. Perché invece se assumo uno, magari una strafiga che ogni tanto mi trombe, invece è tutto moralmente, è tutto ineccepibile? O se assumo la figlia dell'amico, o qualche anche non ha il mio cognome, invece è tutto regolare? Ma questo è un moralismo becero, da quattro soldi.
Ma San Gennaro, ma Parenzo, il mitico Maurizio Lupi, se assumessi una che mi trombo, capisci qual era il livello del discorso di ieri?
Un ragionamento altissimo. Poi il contributo che ha dato alla democrazia Lupi dei Verdi è un contributo tangibile, i piemontesi lo sanno, è un salvatore della patria e quindi è giusto che assuma quattro persone. Ma io all'amico della Lega vorrei invece chiedere un'altra cosa, perché nel 92 loro erano gli alfieri dell'anticraxismo, hanno accusato il povero Bettino delle peggio nefandezze, addirittura il Bobo Craxi, segretario della Federazione Giovanile Socialisti di Milano, Pirlitteri, cognato di Bettino, e ora, che poi peraltro è stato anche un bravissimo sindaco di Milano, detto per inciso, ma attaccavano i socialisti per il familismo e oggi si ritrovano in una situazione che puzza molto di quei tempi lì, molto simile a quella, no?
Puzzerà per lei questa cosa.
Per me. Io non ho incarichi pubblici, non ho assunto certo mia moglie che di là che sta facendo la valigia.
Posso dirlo?
Sì, Carossa, risponda tranquillamente, siamo qui a parlare.
No, certo. Certo che rispondo tranquillamente.
Ma lo dico con simpatia verso la Lega, figuriamoci, però...
Prima di affrontare questo discorso di sua figlia, Carossa, c'è un ascoltatore che ci segnala, guardi che c'era Renzo Bossi, era dietro di lui, l'ho visto al telegiornale, il trota a fianco del babbo che alzava l'ampola, ma è proprio sicuro che non c'era Renzo Bossi sul Monviso?
No, non c'era.
Non c'era?
Non c'era Renzo Bossi oggi.
Non c'era Renzo Bossi oggi, va bene, forse saranno immagini di repertorio allora che hanno, mandato. Può darsi che sia immagini di repertorio. Senta, Carossa, sua figlia, come mai lavora più o meno nello stesso posto dove lavora lei? Certo, lavora con Cota, non lavora al suo fianco, come il caso invece di Maurizio Lupi, che ha preso quattro persone che lavorano tutti con lui. Come mai lavora?
Allora, mia figlia è una militante della Lega.
Sì.
Anni iscritta alla Lega.
Questo non dà la precedenza per lavorare al consiglio regionale, come lei sa.
No, allora non dà precedenza nessuno, come nemmeno un cognome interrompe qualsiasi possibilità per una persona, mi sembra.
No, non c'è nessun impedimento per il cognome. Non c'è nessun impedimento, però bisognerebbe avere un po' di.
Sembra che ci voglia dire quello. Dopodiché,
no, secondo me invece rappresenta. Scusi un attimo, Carossa, lei ha affrontato un argomento più generale. Cioè, secondo me invece ci dovrebbe essere un impedimento. Cioè, quando uno ha a che fare con la cosa pubblica, i parenti non dovrebbero entrarci nella maniera più assoluta. Io sarò estremista in questo, ma la penso così, dunque non mi riferisco solo al suo caso.
No.
Lei invece non la pensa così, evidentemente.
Assolutamente. Io dico che all'interno come per esempio nel gruppo consigliare della Lega regionale ci sono 4 ragazze segretarie e sono tutte e 4 iscritte alla Lega.
Perché sì, sì, no, ma l'iscrizione alla Lega...
Ma scusi, però c'è una differenza.
Scusi un attimo, Carossa, la sentiamo male perché lei sta scendendo dal Monviso. Parenzo, credo che volesse dire una cosa. Il problema non è questione di avere la tessera della Lega, ci credo che uno se lavora alla Lega probabilmente ha la tessera della Lega. Il problema è che è sua figlia, non so se è chiaro.
Sì, ma allora... Perché mia figlia deve essere impedita a qualsiasi cosa?
No, qualsiasi cosa, lavorare alla regione Piemonte, è un po' diversa la cosa.
Io oserei dire che bisognerebbe guardare i curriculum, le capacità lavorative, piuttosto che i cognomi. Dopodiché, un'altra cosa vorrei dire.
Sì, ma stiamo parlando del pubblico, però, amico mio, cioè non stiamo parlando di un'azienda privata.
Vabbè.
No, dica, Carossa, dica.
No, volevo solo dire, voi non conoscete Roberto Cota... è una persona che lavora almeno 16 ore al giorno, sicuramente non prenderebbe nessuno perché parente di qualcuno. Se prende qualcuno, come è stato questo caso, è perché pensava se lo meritasse.
Ma io questo qua non lo metto in dubbio, io ho grande stima del presidente Cota, guardi, ho grande stima, penso che se non succederanno cose per quello che riguarda il Consiglio di Stato eccetera, sarà un ottimo presidente della Regione Piemonte, ma il punto ancora una volta non è questo. Io insisto nel dire, signor Carossa, onorevole Carossa, che...
No, onorevole.
Come, scusi?
Carossa, nessuno onorevole.
Vabbè, insomma, quello che è. Carossa, signor Carossa, come la dottor Carossa? Come
vabbè,
la devo
dire? No, ma che dottore? Sono un geometra.
Geometra Carossa. Allora, il fatto che sua figlia sia brava, questo vabbè, sa, appartiene al mondo, a una valutazione che
assolutamente, che
può essere, insomma, se vogliamo ne troviamo altre 200 con lo stesso curriculum magari di persone, dunque è una questione anche di fiducia, però secondo me il principio è un altro. Sua figlia, siccome lei è consigliere regionale con la regione, non dovrebbe avere nulla a che fare, non so come dirle, con la regione.
Ogni tanto mi manca l'audio.
Lo so, secondo me sua figlia, per il fatto che lei è consigliere regionale, non dovrebbe avere nulla a che fare con la regione. Non so se mi sono spiegato. Carossa, mi sente?
Possiamo discuterne, ma non ritengo giusto la sua...
Non è giusta questa osservazione.
La rispetto, ma non vedo perché.
Non vede perché. Perché la questione è molto semplice, altrimenti uno mette dentro il consiglio regionale tutti i familiari, come ha fatto Lupi.
Perché è una cosa medievale.
No, è una cosa decisamente diversa.
No, è medievale, amico mio, perché voglio dire, sua figlia avrà sicuramente un sacco di titoli e voglio dire, non, nessuno mette in discussione questo, ma se i partiti diventano agenzie di collocamento per il pubblico impiego, questo diventa, voglio dire, sicuramente un problema etico, morale, ma andrebbe fatta ragione, perché andrebbe fatta una legge.
Non è un'agenzia di collocamento, anche perché sono tempi determinati, prima di tutto.
Ma questo, come sappiamo, nel pubblico i tempi determinati potrebbero anche diventare indeterminati, ma questo è un altro discorso.
Nell'ambito politico non è che...
No, d'accordo, però adesso lasciamo perdere i determinati o indeterminati, è un altro discorso.
No, è importante quello.
Sì, ma nessuno ha detto che lei ha assunto sua figlia, contratti a tempo determinato. No, vabbè, questo è giusto chiarirlo, contratti a tempo determinato.
Agenzia di collocamento a tempo determinato, non cambia la sostanza.
Vabbè, se vuole dire quello, dica.
No, ma poi, lo ripeto, io conosco molto bene il Presidente Cosa da tanti anni, prima ancora che facesse il Presidente della Regione Piemonte, e anch'io credo che sarà un bravo e bravissimo Presidente. Il consenso che ha avuto lo ha avuto anche perché ha combattuto alcuni sprechi, alcune cose che la giunta precedente aveva fatto, quindi siccome la campagna elettorale l'ho seguita e so che lui ha puntato molto su una questione morale di quella che chiamavano la zarina, cioè l'ex presidente Bresso della regione Piemonte, ci fu una battaglia anche proprio morale con toni fortissimi, probabilmente anche ha ragione, contro la signora.
Ma io ho delle notizie, Parenzo, che Cota è abbastanza imbarazzato da questa cosa che è uscita fuori. Non solo immagino, questo, ma anche l'intervista oggi a Riformista, credo, di una leghista che si chiama Quaglia, che ruolo ha, che è un assessore, no? Assessore personale,
sì.
Che cosa?
Sì.
Mi sembra abbastanza chiaro, è una situazione che deve cambiare, non so se si riferisse alla situazione di sua figlia, probabilmente al caso clamoroso di Lupi che abbiamo intervistato ieri. Insomma, lei non si vergogna un po' per il fatto che sua figlia lavora alla regione, no? Nemmeno un po'.
Non mi vergogno proprio per niente.
Bene.
Che mia figlia lavori magari 10 o 12 ore al giorno col presidente Cota, anzi, per me è un'opportunità importante.
Pagato
per
dal
mia
pubblico.
Figlia. Chiuso. Mia figlia, tra l'altro, che ha 27 anni, dall'età di 20 anni vive per conto suo e si sta facendo una vita per conto suo da diverso tempo, quindi non mi vergogno proprio.
Senta, ma se è così brava, no? Se è così brava, non c'era un'altra opportunità lavorativa che non fosse la Regione Piemonte?
Ho lavorato per 4 anni in un'azienda di un'azienda.
Benissimo, il privato, viva il privato, perché il pubblico, perché la Regione Piemonte, il pubblico, i soldi pubblici, viva il privato o no?
Perché lei, per quello che studia, che sta studiando e che si sta laureando, visto come un'opportunità buona, e quindi ha detto...
Ma capisce che è una privilegiata, però?
Pronto?
Capisce che
è una privilegiata, cioè solo per il fatto di essere così fortunata dall'essere sua figlia, che lei tra l'altro è un padre splendido.
No,
è una privilegiata rispetto ad altri suoi coetanei che non hanno...
Fermi, giornale radio, torniamo dopo, giornale radio. Siamo qui 19:18 con la Zanzara, 800 24 00 24, in collegamento dalla provincia di Siena. David Parenzo, eccoci.
Eccomi, mia figlia sta... niente.
Tua suocera?
Sta urlando, no, quella è a casa sua, ci mancherebbe altro.
Poi te la ritrovi accanto la settimana prossima, tanto.
Quello sicuro, adesso sta... c'è mia figlia che niente, appena spogliato.
Che cosa ha spogliato?
Appena litigato con un bambino, ma insomma...
Vabbè, cose che succedono. D'altra parte, qui alla Zanzara, momenti di vita reale, non c'è nulla di truccato, nulla di finto, nemmeno i titoli.
Tra poco metto sul risotto, fare un risottino ai funghi io.
Però non mi dire queste cose ferali alle 7:20. Io...
posso farlo in diretta, come D'Alema, no? D'Alema non fece il risotto a Porta a Porta, Parenzo fa il risotto alla Zanzara.
Con Vissani lo fece il risotto a Porta a Porta. Con Vissani, forse si è pentito di quella cosa, forse. Ma lo sai che.
Cipolla faceva puff. Ti ricordi? Che la cipolla deve fare puff puff dei samo.
Rimandiamolo, troviamolo subito. Titoli del TG3.
Il premier frena sul voto, andremo avanti per 3 anni. Fini dice vuole solo una sua aziendina politica e la magistratura mette a rischio la governabilità. Secondo Violante, il PD deve battersi in Parlamento e nel Paese per tornare ad un sistema uninominale che permetta ai cittadini di scegliere. Una nuova tragedia annunciata del dissesto idrogeologico ad Atrane, vicino ad Amalfi, una ragazza trascinata via è ancora dispersa. Il mondo col fiato sospeso per la decisione poi rientrata di un reverendo della Florida di bruciare il Corano nell'anniversario dell'11 settembre. 6.000 persone ad Acciaroli per i funerali del sindaco ecologista trucidato in un agguato, il vescovo, gli assassini sono bestie. Secondo l'Istat l'Italia torna a crescere ma non corre quanto gli altri paesi industrializzati. Allarme dei commercianti, le famiglie consumeranno meno. Il ministro Gelmini disegna la scuola del futuro senza più precari, una piaga sociale ereditata dal passato, dice, arriva il numero chiuso all'università.
Nella steppa sconfinata a 40 sotto zero se ne fischiano dal gelo i cosacchi dell'Osaka col bacco e gli stivali camminando tutti in fila con la neve a mezza gamba vanno verso il fiume Don. Ma
non c'erano 40 gradi sotto zero perché ancora non è arrivato il generale inverno russo. E però
la canzone è fantastica. Però gli si è gelato il cervello qualcuno lì in Russia. Perché la frase più bella è quella dell'aziendina, cioè detta da un imprenditore di successo. Qual è Berlusconi? Aiutato, dalla politica, i socialisti, c'entra un cazzo. Sì, aiutato, però comunque è stato bravo, perché altri sono stati aiutati e sono stati molto meno bravi, ad esempio, in passato.
Il fatto che abbia accusato Fini di farsi una propria aziendina.
Aziendina,
la dice tutta, no? C'è l'imprenditore che accusa il libero mercato, che nasce una nuova azienda, no? E dice no, mi fa concorrenza, perché è questo quello che...
L'aziendina depurata dal russo, abbiamo l'originale, perché il russo in sottofondo non si poteva ascoltare, anche se faceva atmosfera con la musica anche di Popoff o di... From Russian with Love. Però adesso sentiamo l'aziendina depurata dal russo.
Qui ho dato una rassicurazione ai miei due amici che mi hanno chiesto: ma che succede in Italia in questi giorni? Li ho rassicurati, sono piccole questioni di professionisti della politica che vogliono avere la loro aziendina politica per poter contare nella politica, ma che non toccano la governabilità del paese, e quindi il mio governo andrà avanti tranquillo nelle grandi riforme che ci attengono ancora per i 3 anni della legislatura.
Però devo dire che Parenzo, al di là dell'espressione aziendina, io nel ragionamento sono d'accordo con Berlusconi.
Immaginavo.
No, non è che immaginavi. Voi pensate, tu e Telese, pensate che dietro la questione di Fini ci sia la politica vera, come avete detto l'altro giorno, la vera politica. Qui c'è.
C'è una rinascita della politica.
Ma quale rinascita? È una questione davvero di aziendina. Di aziendina politica, ognuno si vuole costruire la propria aziendina politica.
Ma è un progetto, no? Ma che progetto? È finito il in questo paese.
Ma quello è l'altro discorso. Ma qual è il progetto? Quello di scalzare Berlusconi?
Ma quello lo vede, qui è un progetto anche quello interessante, no? Dice: è finita un'epoca, l'uomo ha fatto il suo tempo, ora per cortesia cominciamo a discutere di quello di cui ha bisogno il paese. Dal 94 che si aspettano le grandi riforme da Berlusconi, lui ogni volta
questo può darsi, ma non è che Fini fino all'altro giorno diceva che Berlusconi era un porco e che non aveva fatto le riforme.
Ma infatti non è che Fini sia pulito, però in questa fase lui dice: ma è finita un'epoca, no? Allora, piuttosto che arrivi un terremoto giudiziario, perché Fini in questo è anche luce, dice: salviamo Berlusconi dai processi. E io sono assolutamente d'accordo. Cioè, credo che Berlusconi debba governare, ci voleva il lodo per
lo sai perché lo dico, no? Lo sai perché lo dico? Perché non sono pronti a...
Ma probabilmente c'è anche elezione. Ovviamente del tatticismo, perché devono ancora organizzare un partito che oggi è inesistente. Però la questione c'è, cioè loro dicono: noi salviamo Berlusconi, governiamo, però diciamo intanto che alcune cose vanno fatte subito.
Cosa non si capisce?
Però Baldassarri, ad esempio, nella commissione bilancio.
Sì, è vero. Baldassarri dice alcune cose. Dice alcune cose. Però qui il punto è un altro. Io preferisco qualcuno che uno solo che comandi nell'economia, uno, non 3-4, perché altrimenti è il caos. Però abbiamo recuperato Mario Carossa ancora con noi. Dovevamo concludere, Carossa.
Ah, sì. Devo fare subito una correzione.
Che correzione?
Renzo Bossi era suo Monviso.
Beh, ho capito, Carossa, ho capito,
ma Siena, io amico mio,
lui lo sapeva da Siena. Noi abbiamo ricevuto 40 mail, lei ci dice che non c'era. Com'è possibile? Lei che era al Monviso.
Non l'ho visto, c'era un mucchio di gente oggi.
Beh, ho capito, ma una colpa grave questa qua.
Non
Bossi,
vedere il trono,
amico mio, adesso mi fustigherò sicuramente adesso che vado a casa.
Certo. Lei ha detto qui alla Zanzara in diretta che il figlio di Bossi non c'era, e vabbè, comunque insomma,
anzi, due volte l'ha ripetuto.
Vabbè, Bossi...
Io ho provato da legologo a dirle: no, guardi, che secondo me c'è di sicuro. Dice: no, no, non c'è. Vabbè.
Senta, Carossa,
non avendolo visto, certo, non potevo dire che c'era.
Eravamo rimasti al fatto che lei non fa né caldo né freddo il fatto che sua figlia lavori nello stesso posto dove lavora lei. Non gliene frega niente di tutte le polemiche.
Ma non è nel mio stesso posto, comunque.
Vabbè, più o meno,
Io sono in consiglio, sì, più o meno.
Quanto siete distanti come stanze?
No, siamo proprio distanti. Uno in Piazza Castello, vabbè, distanti sarà mezzo chilometro.
Lei non si vergogna.
Ma la fa pagare dal partito, scusi, ma siamo seri, no? Allora, premesso che comunque se facessimo un sondaggio qui, credo che il 90% delle persone sarebbero d'accordo con Cruciani e col sottoscritto. Ma togliamo questo della cosiddetta democrazia diretta della radio,
vabbè, dell'indignazione delle persone.
Togliamo l'indignazione, ma non sarebbe più serio dire le facciamo pagare dal partito? Cioè, il partito ha dei soldi sempre
tanti
per le spese, proprio per tenere insieme il partito, per le spese di segreteria e quant'altro. Perché non le fate pagare direttamente al partito anziché farle pagare?
Questa non è una proposta
Piemonte, scusi.
Non è una proposta malvagia, Carossa.
Sì, ma guardi, che ripeto che mia figlia non vive con me da anni.
Ma chi se ne frega? Ma non è che non capisce il problema politico.
Ma allora
Carossa, il fatto che sua figlia non viva con lei, francamente a noi non ce ne frega niente, alla gente non interessa. Per carità, fa benissimo sua figlia. No, no, una cosa positiva questo qua, il fatto che sua figlia non è una bambocciona, ottimo, abbondante.
Non è una bambocciona, vabbè, è una colpa adesso che si...
No, ma per carità, assolutamente.
Guarda, non è un problema.
Oh,
se è così brava, la faccia pagare dalla Lega Nord Piemonte, e la Lega Nord Piemonte riceve dei soldi giustamente dallo Stato e dalla Regione per le spese di segreteria, e fatela pagare da lei. Dov'è il problema? È talmente brava, così renderà conto agli iscritti della Lega di questa vicenda, no?
Voi se non si cazzano loro, chi è che si deve cazzare? Mi permetto di dire, tanto poi è già stato tutto detto da voi e giudicato, quindi nessun problema. È giusto così.
Opinioni, non siamo al tribunale.
No. Chiaro. Mi permetto solamente di dire, se uno voleva fare una cosa in malafede, la metteva, mi permetto di dire, Cota la metteva nel suo ufficio di presidenza, in cui parla con tutti, cui tutti sanno che è lì e quant'altro. Mia figlia ha fatto come leghista, ha aiutato il sottoscritto nei 4 anni precedenti,
infatti,
come addetta stampa e cosa, gratuitamente,
sì,
in comune a Torino, e tutti quanti sapevano, tra l'altro, che era mia figlia. Quindi mi permetto di dire, ma noi...
Pagata dal comune?
No, gratuitamente.
La faccio pagare dal partito.
Vabbè. Tanto quello che dico, voi avete sempre la vostra opinione.
Ma
ognuno ha le proprie opinioni, quindi nessun problema. Il bello della democrazia è questo.
Certo, ci mancherebbe altro.
Ognuno rimane delle...
Senta, Carossa, io però ho una curiosità. Sì. Nel centro-sinistra piemontese, sia in comune che in regione, dove lei è, secondo me dovrebbe scegliere, ma lasciamo perdere questo discorso.
Ma certo, questa ha ragione lei. Anche perché lo trovo assolutamente difficile.
Lei fa il capogruppo sia in consiglio che in regione.
Lo trovo assolutamente difficile.
Allora si dimetta da uno dei due, è inutile che dice che è difficile.
L'ho già detto prima una cosa, forse lei non ha...
No, però ho capito, lei non ha accettato, ma non è che uno è forzato a rimanere a fare il capogruppo, a un certo punto...
No, certo, però sa, in Lega noi siamo ancora fatti forse come i PC vecchia maniera, come i PC di una volta,
cioè?
Che noi obbediamo ai vertici del partito.
E i vertici le hanno imposto di rimanere a capogruppo.
Se i vertici del partito mi dicono che non mi devo dimettere per motivi che naturalmente non sto a spiegare adesso,
interni, di equilibri interni, ho capito.
I vertici del partito, come facevano, quello che voi tante volte dite, il buon PC di una volta.
No, ma tutto torna. Senta, Carossa, però è la stessa situazione, diciamo, di nepotismo. Noi lo chiamiamo così, lei non lo chiama così, ma lasciamo perdere i termini. La stessa situazione esiste anche nel centro-sinistra in Piemonte? Questa è la mia curiosità.
Non lo so, sicuramente esiste, certo che facendole non alla luce del sole, io non mi sono mai andato a cercare, perché ritengo che la politica sia un'altra cosa, non sono mai andato a cercare quanti parenti ci sono nelle ATO o nelle aziende associate.
Male, una cosa le do un suggerimento, lo faccia.
In un'altra maniera, non si fa buttando, magari cercando di... polverone.
Ma no, qui non ci sono polveroni, come lei ha capito bene, qui si...
di portare posti di lavoro.
Sì, d'accordo.
Come sta facendo Cota.
Vabbè, un altro discorso, i posti di lavoro adesso non fa... D'accordo, Carossa, non mi faccia comizio politico, e qui non stiamo facendo comizi sui posti di lavoro che porta Cota. Quello lo vedremo tra 5 anni, se avrà portato i posti di lavoro.
Non è la mia abitudine fare.
No, ma infatti va benissimo. Io dico una cosa, Carossa, se ci sono un problema, che c'è un problema che riguarda tutte le forze politiche, che venga fuori. Borsa, grazie di essere stato con noi.
I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not.
Com'è il titolo di questa canzone, Parenzo?
From Russian with love.
E dalla Russia con amore, Berlusconi ci ha regalato queste parole su Putin e Medvedev. Sentite.
Devo dire che sempre, sempre, sia nel rapporto non soltanto politico ma anche umano con il presidente Putin e poi successivamente col nostro presidente Medvedev, io ho sempre avuto la assoluta certezza della loro natura e della loro volontà democratica.
sono persone che costituiscono un dono del Signore al vostro popolo.
E poi c'è anche il sacerdote magico.
Silvio Berlusconi, l'ho sempre detto, è stato mandato dalla Divina Provvidenza per salvare questo paese e lo sta facendo molto bene. With
love, I've seen places. E Don Berzè è tornato anche oggi sulle parole di Berlusconi, sulla bocca di Berlusconi. Eccolo qui.
Io sto finanziando una istituzione italiana portata avanti da un sacerdote magico che ha 90 anni e che sembra un giovane, che mira ad un risultato fantastico, quello di aumentare la vita media a 120 anni.
E poi ci sono delle frasi sulla magistratura che poi sono le solite che Berlusconi... Che Berlusconi ripete da una quindicina d'anni, i magistrati hanno troppo potere, eccetera, eccetera. Hanno lasciato il potere all'ex Partito Comunista. È quello che sappiamo. Da Marina di Pietrasanta per la festa del Fatto Quotidiano, Luca Telese.
Ma non Marina di Pietrasanta, qui con Lima.
Come?
Tutti no. Molto contenti in Gulag di discorso di Berlusconi. Senti, non ci crederai, Giuseppe, ma una signora che era qui al dibattito.
Sì, lo so, mi ha già mandato un messaggio. Si chiama Mary, sono in Versilia, no. C'è Telese, gli ho fatti i complimenti per il suo lavoro. Gli ho detto di salutare Parenzo e Cruciani, che talvolta nega l'evidenza, vero?
Ma pazzesco! No, allora te ne dico un'altra, la signora Ornella che era qui al dibattito, ha detto: esco, vado in macchina e mi sento la zanzara.
Gli hai detto che venivi tu dopo, no?
No, c'è? Volevo farle la sorpresa, signora Nella, buonasera. No, ormai siamo ad persona pure noi. È Silvio che ci ha dato questo input. Tutto deve essere ad persona, ma anche i programmi.
Allora, devo dire una cosa. In questi giorni il Fatto Quotidiano compie un anno. Facciamo gli auguri a questo giornale. Anche se, ripeto, non perché c'è Luca qui spesso in trasmissione, nostra... una spalla di minutini.
Oh, la spalla, colonna,
colonna, stavo per dire colonna.
Spalla è Parenzo. No, io sono una palla, non una spalla.
No, anzi, quelli dell'anti-zanzara, sai cosa dicono?
Oggi non li ho visti.
Che le vere colonne portanti della zanzara sono, sì, Parenzo e Telese. Io sono un comprimario, sono un povero stronzo.
Per la seconda volta non si fa per attaccare il principale. Parenzo, spalla.
Si vanno ad attaccare i due moschiti per non attaccare la zanzara.
No, no, ma io, a me non me ne frega niente di quello che dicono gli altri, figuriamoci se...
Purché se ne parli, no?
A parte quello, purché se ne parli.
No, purché se ne parli bene.
Purché se ne parli, anche male, anche male.
Rivolgiamoci all'antizanzare, a tutte quelle che pensano che questa trasmissione non è seria. Noi siamo seri, sono i tempi che sono comici.
I tempi sono comici. E poi cosa c'è di meglio che trattare con un po' di comicità anche le cose serie, la politica?
Insomma, ha detto Scagliola, avete parlato oggi di Scagliola.
È tornato Scagliola con un'intervista al Corriere della Sera. Vendo la casa in beneficenza parte dei soldi, già individuato a chi dare quei 900.000 euro. Tornare c'è tempo. Parenzo. Prima Parenzo, poi Telese, che è colonna portante.
Che dire su questa vicenda? Sono curioso di capire a chi darà in beneficenza questi soldi. Ormai Scagliola considera quella casa una pestata, no? Come la casa.
Poi perché? Mi sono chiesto stamattina perché non è più rientrato in quella casa. Beh, se uno pensa di non avere commesso.
Perché porta la figa, perché evidentemente anche lui dice: con tutto quello che mi è capitato, questa casa non la voglio più, no? È normale. Dice: aspetta che c'è mia figlia che sta inseguendo un bambino con un bastone.
E il risotto come va? Il risotto?
No, il risotto male. C'è mia figlia che sta inseguendo un bambino con un bastone. Secondo me è andata a scuola a Scatasuna oggi. Scusami amore, però,
ma c'è questo problema di Scagliola che non capisce mai tutto bene. Allora, le donazioni si fanno in forma anonima.
Infatti non ha detto, infatti
no,
non ha detto.
No, e lui vuole fare la donazione in forma anemone. Che è buona, eh?
Anonima anemone, va. Voto a questa battuta, Spinoza ti darebbe 4,5, 5. Senti, ma se facessimo il bello, il brutto e il cattivo, noi tre, no, però qua si va... qua no, si va sul difficile, eh? Il bello, il brutto e il cattivo. Avanti, chi sarebbe?
Beh, sul bello non c'è dubbio, no? Credo.
Sì. Beh, chi
quasi
sarebbe?
A furor di popolo.
Chi sarebbe, scusa?
No, mia moglie dice sempre, ah, che bello che è Cruciani, che bello.
Sì,
che
anche a me mi dicono quanto è bello Cruciani, eh. Beh, sì.
Vabbè, il cattivo?
Io sono il buono.
Il cattivo forse è Telese, perché è del Fatto Quotidiano.
Però tu non sei brutto.
Ma dipende, un po' di naso a duccio.
Ma quel leggero strabismo e quei foruncoli proprio lì piazzati così male sopra le radici.
Vabbè, possiamo fare il bello, il brutto e il cattivo, però non ci sta a Parenzo, giustamente. Che
per... No, ma che male c'è? Benissimo, essere brutto, anzi. Brutto,
ma non sei brutto,
duco.
Scusami, Davide.
È il prototipo dello Shylock, no? mi piace la figura del brutto. Il brutto.
Ti piace? No, dici, non necessariamente deve essere il brutto.
E l'altra cosa comica di oggi, ma ne avete già parlato della Scatasuna.
E come non abbiamo parlato? E sì, tutti sì. Ieri ti sei.
Fumogeno, è solo un fumogeno, solo un piccolo fumogeno.
A Scatasuna, chiamateci, signori estremisti del centro a Scatasuna, ovunque voi siate. Anche se pensate che quei politici che intervengono, quelle persone che intervengono a Torino sono fetidi, perché così avete detto, chiamateci, da noi avrete accoglienza, parlate. Certo, qualche cosa da dire noi magari ce l'avremo sicuramente, però chiamateci, canzone, via.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento.
Non potrei, come Ministro della Repubblica, abitare in una abitazione in parte pagata da altri. Questa è la motivazione principale, la motivazione più forte che mi spinge a dimettermi da Ministro della Repubblica, convinto di essere estraneo a questa vicenda.
Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì.
Luca, però io da te voglio capire una cosa. Secondo te è possibile? Oggi Scajola rivendica il fatto, secondo me non è vero, gli operai di Termini Imerese che scrivono uno striscione con su scritto ridateci Scajola, quelli di Melfi che hanno detto quando c'era Scajola qualcuno ci guardava, mi accontento di poco, sarebbe incredibile un ritorno di Scajola, magari come ministro. Berlusconi ha detto sceglierò in una settimana, ancora non l'ha fatto. No, questo è impossibile, penso, Telese.
No, guarda, piuttosto si tenga la casa, ma non ma in questo paese si potrà mettere un ministro dello sviluppo economico degno di questo nome, senza pendenze, senza problemi di rogito,
pendenze non c'è manco un avviso di garanzia Scajola, per questa vicenda qua. Poi
no,
alla fine...
pendenze morali, giudiziarie, non me ne frega nulla, no? Cioè io penso questo problema dello ministro dello sviluppo economico è un problema serio.
Tu dici è serio, ma è serio perché c'è un ministro,
dovrebbe essere la poltrona più importante. Poi l'idea che dicano ma si può fare anche senza ministro vuol dire che tutti gli altri sono inutili. Cioè non è che si va col pilota automatico in mezzo alla tempesta, siamo nella tempesta, ci sono le casse integrazioni, ci sono i problemi dell'industria, serve un ministro, uno che pensa solo a quello, che non è che fa pure il premier, pure il pianista, pure lo chansonnier, pure l'amico di Putin.
Ermanno da Milano, tu ti sei perso la discussione sulla parentopoli piemontese, Telese, saresti stato scatenato, ti saresti imbestialito. In due giorni abbiamo rovistato all'interno del Consiglio regionale del Piemonte.
Presidente del Consiglio regionale.
E proseguiamo la settimana prossima, uno per uno, voglio sentire le ragioni. Poi si difendono bene, devo dire la verità, Parenzo. Ci mettono ci mettono la faccia.
Almeno non si sottraggono al confronto, e già questo va bene. Ballaman invece qualche settimana fa, quando tu lanciasti per primo la vicenda dell'auto blu, quando
non è venuto.
Ragazzi, non solo non è venuto, ma ogni giorno lo chiamiamo, ci dice: ah, Cruciani, lei è favoloso, lei è uno splendido giornalista, qui la trasmissione la seguo molto volentieri, però non parlo. Ma come non parla?
E allora diciamo a quelli dell'Anta Zanzara, se non vuole venire vorrà dire che questa trasmissione un po' di informazione rovente la fa.
Meno male, Luca, aiutami tu, perché questi qua mi stanno massacrando ogni giorno. Il capo dell'Anti Zanzara è scatenato contro di me. Vabbè.
Andate tutti sull'Anti Zanzara a dire la Zanzara mi piace così, mi piace poco seria, superficiale e pure scherzosa.
Ermanno da Milano, buonasera.
Eccoci, buonasera a tutta. Allora, una domanda per Parenzo.
Parenzo.
Perché secondo lui nell'impresa privata tutto sommato la raccomandazione ci sta,
e nel pubblico no.
C'ha ragione Parenzo, ha ragione Parenzo al 100%. Come Ermanno, certo che ci sta. La segnalazione, lui dice.
Nel privato non c'è danno. Se uno si prende in casa un coglione, avrà un danno nella sua azienda perché si è preso in casa un coglione. Ma se invece tu nel pubblico ti assumi una persona che magari anche è bravissima, ma ha gli stessi titoli di un altro che ne avrebbe più diritto, però, questo è anche un reato, oltre che essere una cosa eticamente sbagliata. Quindi tra pubblico e privato c'è differenza, no? Cioè i figli di Agnelli lavorano nell'azienda di famiglia, no? Dov'è il problema? Se non saranno dei bravi amministratori di quell'azienda, l'azienda andrà male.
Ermanno, mi sembra inattaccabile come ragionamento, lei che dice?
Non lo so, scusate, ma sento un fastidiosissimo ritorno di voce.
Ritorno, nel privato ognuno fa quello che vuole perché non c'è il denaro pubblico di mezzo, nel pubblico è un po' diverso, no?
Non è, però da un certo punto di vista c'è un grande rischio anche nel privato, perché tutto sommato nel privato anche lì c'è un azionariato.
Ho capito, ma l'azionariato non risponde alle scelte. Si risponde di fronte a qualcuno, insomma.
Però si risponde, secondo me, a risultati ottenuti oppure non ottenuti. Cioè, anche nell'azionariato a un certo punto c'è un gruppo di persone.
Vabbè, il discorso però è più
il danno è sul privato, qui c'è il danno per il pubblico, voglio dire. Cioè, uno poi a casa sua può scegliere io posso scegliere la babysitter che voglio per mia figlia, voglio scegliere la babysitter della scatasuna perché voglio che mia figlia insegua un bambino
quella,
ho diritto di prendermi come babysitter una compagna di scatasuna che insegna i veri valori della democrazia a mia figlia? Sì. Questa cos'è? Una segnalazione? Cos'è? Commetto un reato? No, se nel pubblico però, nell'asilo pubblico, vengono assunti solo quelli che hanno la testa di un determinato partito, questo diventa un problema.
Cioè,
no?
Se Parenzo vuole scegliere il divino Telma come babysitter.
No, signore pietà, ti prego, lascialo stare quel povero uomo. È un poveretto. È veramente un poveretto.
Allora, da Maria di Pietrasanta, Telese, mi vuoi passare qualcuno dei fan del fatto arrabbiato con la Zanzara? Che pensa che io sia un pericoloso terrorista berlusconiano reazionario.
Non posso entrare dentro il parco perché non prendo un telefono.
Ma dove l'avete fatto? Dove l'avete fatto?
Sto anche dei fan. C'è gente che mi dice: ma tu e Parenzo lavorando un po', quel ragazzo lo recuperate.
Ah, infatti la gente pensa questo, che voi siete qui per curare il mio berlusconismo. Avete capito? Cioè, la malattia.
Ma tu non sei berlusconiano, diciamo questa cosa.
Ma a parte che io
delle parti, no, però quando abbiamo firmato i nostri retributissimi contratti da Zanzara, io e Parenzo abbiamo detto: guarda, si deve sacrificare uno per fare il berlusconiano Giuseppe, che è più stoico, più preparato. Noi non ce la facciamo, non saremmo stati credibili. Tu stai prendendoti un martirio sulle spalle e noi te ne rendiamo merito.
Solidarietà cruciale, effettivamente, perché recita una maschera non sua, quindi.
Allora, vedete che non è, cioè, ce la mette tutta, ma non è convinto mai fino in fondo. Quindi lo dico a quelli del fatto. Cruciale è uno dei nostri infiltrati.
Cruciale è un vero liberale, il freccio di Berlusconi che stringe la mano a Putin, assassino. Assassino, bisogna ricordarlo.
Stringe la mano a Putin
assassino
dicendo:
della democrazia.
Perché non raccontiamo il nostro discorso sul 25 luglio e su Salò nell'informazione italiana?
Sì, dovremmo.
Chiediamo cosa pensa gli ascoltatori. Cioè, noi abbiamo questa idea che non bisogna voler bene a Berlusconi,
sì,
non bisogna odiarlo, bisogna avere grande simpatia, bisogna capire che adesso il tempo che lui faccia il nonno è arrivato, quindi bisogna aiutarlo ad uscire da tutto questo stress di Palazzo Chigi e darsi ai nipotini. Però il dramma sarà che quando ci sarà Salò, cioè quando si chiude questa parentesi del ventennio, cosa faranno i Minzolini che fino all'ultimo hanno combattuto con la baionetta? Allora Cruciani non sarà a Salò.
Io no, non sarò a Salò. No, assolutamente no. Lo sai che io però ho un'idea.
Quando
adesso
convoca il tribunale dell'epurazione, sarà come benemerito il fatto di aver ospitato Parenzo e Telese.
E io per questo vi ospito, perché quando Berlusconi esce di scena, io presento la patente, ecco lì, ho ospitato Parenzo e Telese per mesi. Ho detto non sono berlusconiano, eccetera, eccetera, e mi salverò. Però potrei non salvarmi dopo quello che sto dicendo, in realtà.
No.
Lo sapete che voglio fare?
Mi devo sedere?
No, Parenzo.
Oddio, io lo so, non lo dire, non lo annunciare.
Perché non annunciare?
No, annuncio.
Lo annuncio? No, non è ancora chiusa la cosa, però lo annuncio.
Diciamo che era concordata fra noi, via.
Voglio, ascoltatori della Zanzara, c'è anche l'onorevole Paolo Guzzanti in collegamento con noi. Guzzanti, buonasera.
eccoci qua.
Eccoci,
buonasera.
Eccoci qui. Parenzo.
Sentivo la voce di Telesi o mi sbaglio?
No, è collegato da Marina di Pietrasanta con i reazionari del Fatto Quotidiano che festeggiano un anno. Sì, festeggiano
qui
un anno.
C'è l'editore di Guzzanti.
C'è anche Liberti che è azionista, ricordiamo, del Fatto, perché sì, altrimenti sì, non certo, si spiegherebbe.
Io sono l'editore di riferimento di Luca, lui lo sa.
È tutto un giro di editore.
È tutto un giro. Io non c'entro niente con tutta questa cricca di Marina di Pietrasanta.
È una cricchetta.
Allora, l'annuncio è questo.
Grande
Parenzo.
Giganti, ti saluto dalla Toscana.
Dalla ciao, provincia Paolo. Di Siena, David Parenzo. Parenzo.
Ma di quello che stavi dicendo.
Appunto, io vi annuncio questa cosa. Poi ditemi cosa ne pensate. Voglio invitare, attenzione, ascoltatore della Zanzara. Voglio invitare Marcello Dell'Utri, ma l'ho già fatto alla radio, a parlare di altre cose, eccetera. Però lo voglio invitare a raccontare, a leggere i diari di Mussolini.
No, geniale.
L'ho detto.
Geniale.
Lo voglio invitare qui perché non capisco perché non lo possa fare in pubblico, ad un grande pubblico. Poi ognuno starà qui a giudicare, inviteremo storici, controstorici, gente che ho. Gente.
Così, ma provo.
Beh, due palle così, dipende, mica lo faccio parlare per un'ora di seguito, David.
Ecco.
Cioè,
perché non è Gasman che recita di
perché, no, effettivamente.
Ti rendi conto di
come cosa? Lui ha litigato con Elisabetta Sgarbi, è sensibile al fascio femminile per farsi perdonare di fare questa campagna di lancio perché Mussolini non c'è.
Io non mi voglio far perdonare da Elisabetta Sgarbi, non è vero perché non ci tengo, non me ne frega niente, lo farei solamente per amicizia nei confronti di Vittorio, con cui abbiamo parlato a lungo della sorella che è arrabbiata con me, vabbè, insomma, lasciamo perdere, per colpa sua, perché qui secondo me lei non si... vabbè, lasciamo perdere, però io lo faccio semplicemente perché penso che sia un evento, potrebbe diventare un evento. E Guzzanti, il voto a questa idea qual è? Zero, da 0 a 10?
Ma sai, io ho una riserva. Ho letto che secondo Dell'Utri questi diari, pur essendo falsi, sono tuttavia interessanti perché smuovono le acque. Allora, i casi sono due: o lui crede in buona fede che questa roba sia autentica, ora può difendere la propria buona fede e l'opera stessa, ma se la partenza è che sono una bufala, francamente l'evento non lo vedo molto, non mi pare un fatto. Beh, di giornalismo
ancora non si sa se sono una bufala, noi tutti pensiamo che sia una bufala, gli storici penso che
no, ma Dell'Utri ha detto non so se è una bufala o no, quindi dice che di non saperlo.
Sì.
Anche se lo fosse, comunque è interessante. No, se è una bufala non è.
No, non ha detto proprio così, Paolo, non ha detto così.
Io direi che Mussolini è una cosa troppo seria per essere sporcata da Dell'Utri.
Vabbè, che moralismo, questo moralismo di Telese, ci deve mettere sempre un pizzico di moralismo, mentre non è moralista.
No, ci divertiremo, faremo una grande opera di divulgazione, di riflessione culturale e ci divertiremo tutti.
Parenzo, voto a questa cosa?
No, voto 10. Ci devi fare anche uno spot, però dopo Gasman che interpreta Dante, Dell'Utri interpreta Mussolini.
Certo.
Bam, bam, bam. E dovresti chiamare anche Nicholas Farrell, il grande giornalista inglese che vive in Romagna,
sì,
che scrive, se non ricordo male, ancora su Libero, che è uno dei massimi esperti di diari di Mussolini, tra l'altro.
Sì,
Nicholas,
no, come no, lui sostiene con un...
tutto così, dice...
Nicholas Farrell, sì, Nicholas
Farrell. Dell'Utri, brava persona, simpatico.
Sì, Nicholas Farrell sostiene non solo che sono autentici, no, sostiene una cosa particolare in realtà. Dice che sono copie di diari autentici. Qualcuno, capito? Qualcuno.
Ma che cosa ci sarebbe poi dentro questi diari?
Ma che ne so, una nuova immagine di Mussolini, insomma, questo no.
Ma che immagine nuova può uscire?
Cioè, qualcuno mi scrive una vergogna Dell'Utri, poi veniamo sotto la radio a protestare, magari.
No, se è per questo allora fallo senz'altro, scusa, perché se sei sotto la minaccia, quelli che vengono sotto la RAI, noi facciamo un altro contropicchetto per difendere te, ma che discorsi sono quelli?
No, ma infatti
io sono un po' scocciato di questa gente che va questo è un aspetto abominevole che io detesto.
Sai che cosa ha detto oggi, sembra aver detto al Corriere della Sera o comunque a qualche giornale, la ragazza che ha tirato quel fumogeno a Bonanni? Ha detto: ma che sarà mai? Un fumogeno non ha mai fatto male a nessuno. Questo è il ragionamento, capito Paolo?
Lei confonde forse le canne, chi lo sa?
Può darsi.
from Russia with love. I fly to you, much wiser since my goodbye to you.
La Mosca a Berlusconi attacca i magistrati, mettono a rischio la governabilità e definisce Fini un professionista che vuole solo la sua aziendina. Gelo dei finiani dura l'opposizione. Alla festa del popolo padano Bossi frena sul voto anticipato, abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo, ma Calderoli aggiunge, ma se la maggioranza non regge andiamo alle urne. Ieri l'OCSE aveva previsto un rallentamento nel terzo trimestre, oggi l'Istat annuncia che la crescita nel secondo trimestre è stata buona e Tremonti dice, è arrivato il tempo dello sviluppo assieme all'Europa. Ancora dispersa la ragazza travolta dalla frana da Trani, il paese della costiera amalfitana, investito da un'ondata di detriti dopo l'esondazione di un fiume. Il paese è sotto shock, si temono altri crolli. Il ministro Gelmini promette ai 200.000 precari della scuola, entro 6 o 7 anni tutti in regola, e annuncia un piano fatto così. Grazie ai prepensionamenti 12.000 avranno un posto ogni anno. Attese e dubbi tra i sindacati. Non siamo in guerra con l'Islam, il presidente Barack Obama interviene sulle tensioni antimusulmani, le religioni devono convivere, mentre il reverendo Jones continua a non escludere i roghi di Corano, sale l'allarme terrorismo in tutto il mondo. Lo sciopero del calcio per protesta contro il nuovo contratto, i giocatori diserteranno la quinta giornata del 25-26 settembre, l'ira del CONI della Lega, i calciatori dicono no ai trasferimenti senza il loro consenso.
I've seen places, faces.
Anche il TG di Mentana, per carità, nei titoli, come avete ascoltato, ignora nei titoli, una frase su cui noi ci siamo concentrati, perché il resto fa parte del cabaret quotidiano della politica, i magistrati, l'aziendina di Fini, ne abbiamo parlato, per carità, va benissimo, ci aiuta moltissimo a fare la trasmissione questo Berlusconi scoppiettante anche dalla Russia. Però c'è questa frase sul dono di Dio su cui fra poco sentiremo Guzzanti. Eccola qui.
Devo dire che sempre, sempre sia nel rapporto non soltanto politico ma anche umano con il presidente Putin e poi successivamente col nostro presidente Medvedev, io ho sempre avuto la assoluta certezza della loro natura e della loro volontà democratica. Sono persone che costituiscono un dono del Signore al vostro popolo.
Un dono del Signore al vostro popolo. Guzzanti, mi dica lei. Mi dica qualcosa, mi dica qualcosa.
Mi cascano le braccia, ma ci sono abituato, perché la cosa grave è proprio questa. Se Berlusconi fosse uno che fa affari con la Russia, l'energia, anche se questo ci, può, ci mette in gravi condizioni di autonomia energetica, ma uno può dire, vabbè, sono affari, facciamo gli affari con Ahmadinejad, facciamo gli
con
affari
Daffi, con Gheddafi, sì.
No, invece Berlusconi si innamora e ostinatamente, benché sappia benissimo come stanno le cose, perché persino io, finché ho potuto, gliele ho spiegate e raccontate, ma lui non gliene frega niente, lui fa finta.
Cioè, quando ci parlava, cosa diceva lei a Berlusconi, Guzzanti?
Beh, io gli dicevo, guarda che la questione dell'arretramento democratico in Russia, l'avvento di Putin, è una questione sotto.
E lui come rispondeva? Lo dica in Berlusconi.
Lui non rispondeva, certe volte aggrottava la fronte o alzava le spalle in maniera leggermente infastidita, e io ho visto proprio che non ci vuole sentire da quell'orecchio, e poi si lascia andare ad una espressione così pietosa e così impegnativa e così sbagliata, che è contraria a tutti i dati e a tutte le notizie che si hanno sul costante arretramento delle libertà civili in Russia. E lui, certificando Putin come il più grande democratico possibile,
certifica un uomo che non possiamo definirlo un dittatore, perché c'è sempre una parvenza di elezioni in quel paese.
No, beh, certo.
Ma è un uomo che è imbavagliato, non c'è opposizione, è imbavagliato la stampa, ha fatto sotto il suo regime o governo sono stati uccisi e intimiditi i giornalisti. Quindi non si può dire una cosa del genere.
Sì, poi soprattutto io credo che non si possa dire, Guzzanti, adesso volendo essere volendo ampliare il discorso, di nessun uomo politico un dono del Signore, ma che vuol dire? Cioè, sì. Prima giustamente diceva Parenzo...
siccome lui considera se stesso un dono del Signore, quindi poi fa una piccola, un piccolo clan di doni del Signore.
Il clan dei doni del Signore è bellissimo, il clan dei doni del Signore.
Si ritrovano, che poi sono lui, Erdogan, Schröder, Putin, quelli poi che...
Ah, pure Schröder,
Schröder è il,
perché adesso lavora per Putin, sì.
di Gazprom per la Germania, e Gheddafi, sono tutte, grazie di Dio che ci sono piovute. Beh, sulla testa
su Gheddafi, per fortuna non l'ha detto, su Gheddafi
no, però Gheddafi ha potuto dire quel che ha detto, è inutile che lo stiamo a ripetere, i tuoi ascoltatori che lo sanno benissimo, e tutto quello che è accaduto con Gheddafi in Italia per due volte, con questi show orrendi, questo invito alla islamizzazione dell'Italia, che dà un po' fastidio, insomma, al quale bisognerebbe poter rispondere: grazie signor Gheddafi, anche noi speriamo di rendere laico il mondo musulmano, di cristianizzare, anzi di espandere la religione ebraica del mondo musulmano, cosa che nessuno si azzarda ovviamente a fare. Ma questa storia del dono del Signore uscita oggi è talmente berlusconiana, mentre mi provoca una naturale avversione, al tempo stesso sono ammirato, perché mai Berlusconi è più Berlusconi come quando dice queste cose enfatiche, sciocche, in cui lui presume di essere Dio stesso, perché il dono di Dio è poi sempre una cosa personale di un gruppetto in cui anche il suo Dio fa, dico, anche il suo,
c'è anche
Dio
Don Berzè, c'è anche Don Berzè in questo.
C'è anche Don Berzè, il quale del resto Don Berzè ha attaccato in un suo articolo recente sul Corriere della Sera, ha attaccato il Vaticano pesantemente definendolo il luogo di Sodoma,
sì.
Lui, insomma. Beh, quindi siamo in un cenacolo
di eletti del Signore,
i doni di Dio, e meno male che noi abbiamo Putin, perché questa è una grazia.
Ci ha messo anche Medvedev però insieme a Putin. Vabbè.
Il povero Medvedev è una persona, per quello che mi risulta, tutto sommato innocua per bene, è soltanto un fantoccio nelle mani di Putin, con cui si alterna formalmente nel ruolo di presidente, ma di cui è un'espressione, credo che sia.
Il grande Vladimir, disse una volta Berlusconi, in un'indimenticabile ricostruzione. No,
quando Vladimir invase la
Georgia,
Berlusconi ci radunò nella sala del Mappamondo, parlò anche di altre cose, ma arrivata la politica estera disse: e dobbiamo fare un grande applauso al nostro grande Vladimir, il quale è entrato in Georgia. E fu una cosa raccapricciante, fu lì difatti
che ci fu il vero motivo del litigio, della rottura tra Berlusconi e
la rottura. Capì che proprio non c'era niente da fare.
Io ho scoperto oggi, tra l'altro, che non c'entra nulla, ma mi ha incuriosito. Io vado sempre, Parenzo, nel blog di Alessandro Girioli dell'Espresso, che è un bellissimo blog, si chiama Piovono Rane, dà grandissimi spunti anche curiosi, nonostante il fatto che io non sia d'accordo su molte cose con Girioli, ma questo fa parte del gioco. C'è qualcuno che il 12 settembre del 2010 a Firenze, alla Sala Altana, a Piazza Tasso, dalle parti tue, lì nel Senese, no, ma a Firenze, insomma, vicino dove sei tu, magari ci vai, Piazza Tasso 1, ore 10, Partito Marxista-Leninista Italiano, Comitato Centrale, commemorazione di Mao nel 34esimo anniversario della scomparsa. C'è qualcuno che commemora.
Se domani non dovessi partire per Berlino, andrei lì con una telecamerina, perché voglio dire. Una
commemorazione
cosa...
di Mao, 34esimo anniversario della scomparsa.
Folcloristica, roba da Monicelli, secondo me.
Parlerà Denis Branzanti, che fa parte.
Però. Ma perché non lo colleghi? Scusa, che facciamo una.
Secondo te? Non,
ah, meraviglioso.
L'ho reclutato al volo. La pubblicità. Guzzanti, grazie.
Dimmi.
Grazie.
Grazie a te.
Vuoi rimanere con noi a divertirti un attimo fino alle 20:30? Rimani con noi fino alle 20:30.
Io sono per strada aspettando che arrivi mia moglie per aprire il cancello.
Allora, quando arriva tua moglie,
puoi fare di me quello che vuoi.
Quando arriva tua moglie, ci abbandoni. Siamo di nuovo qui davanti al cancello di casa sua a Roma. Paolo Guzzanti, David Parenzo dalla provincia di Siena. Il risotto come va? Sono curioso, Parenzo.
Dunque, il risotto procede. Tra mezz'ora arrivano questi intellettuali di sinistra, ai noi,
e chi
a
viene?
Cena da noi.
Chi viene? Intellettuali di sinistra?
Ma no, dei docenti universitari, delle persone intelligenti di sinistra che frequenta mia moglie.
Frequenti delle persone disdicevoli?
No, io no. Tua moglie
frequenta intelligenza di sinistra,
di sinistra. Però mi è capitato, ho appena preso dalla mia fornita biblioteca, sì, il libro di Guzzanti, Il mio agente Sasha, la, sì, Russia di Putin, sì, l'Italia di Berlusconi, e l'ho risfogliato, il libro bellissimo, dato che consiglio a tutti. L'ho risfogliato perché, vedendo le immagini sul mio televisore della conferenza stampa di Berlusconi e Putin, una frase del libro di Guzzanti, posso leggerla, che mi ha davvero...
Vai pure, Guzzanti sarà contento, naturalmente.
No, ma è veramente splendido, andrebbe ripreso, come dire, rianalizzato il libro, perché dice Guzzanti: avrei imparato che nessuno può ficcare il naso nel passato del KGB perché quel passato si prolunga in un rigoglioso presente. Allora, se è vero come è vero che Guzzanti ricostruisce la affascinante storia del suo agente Sasha e della vicenda della commissione Mitrokhin, oggi il fatto che l'uomo, il capo del KGB, sia lì a discutere con Berlusconi di economia, di affari, del futuro del mondo, non del paese, dell'Europa, ma del futuro del mondo, degli asset strategici dell'economia, e che questa roba qui sia in mano a un dittatore assassino come Putin, e che noi, voglio dire, per una ragione di Stato andiamo lì a, non soltanto a onorarlo, ma addirittura diciamo che è un bene divino. Cioè, almeno i democristiani, quando trattavano con i terroristi palestinesi, quando abbracciavano Arafat, lo facevano in privato, non è che facevano l'elogio del grande Arafat, grande statista. Con grande pragmatismo provavano a
tenere... Però, attenzione, tu hai detto dittatore, adesso non si può definire, non si può, Guzzanti, non si può definire solo un dittatore. Poi comunque gli affari...
Non è un democratico.
Gli affari e i rapporti con la Russia ce l'hanno
ha
tutti.
Ha cambiato anche la Costituzione per rimanere sempre in carica.
No, vabbè, sul tasso di democraticità in Russia si può discutere, però definire un dittatore tu cura, secondo me è un errore. E poi, insomma, i rapporti con la Russia non è che ce l'ha solo Berlusconi. Poi Berlusconi li carica di un rapporto personale, di enfasi, di frasi di questo tipo, però i rapporti con la Russia c'erano tutti i paesi, sono Guzzanti.
Ma insomma, se chiamarlo dittatore o non dittatore, questa diventa una questione di sesso degli angeli. È un uomo che sta realizzando un regime nel suo paese dopo una breve primavera sanguinosa ma democratica sotto Yeltsin, in cui fiorivano partiti, cinema, letteratura e una libertà frenetica e persino eccessiva. Lui ha militarizzato la Russia, la Duma è diventata una specie del Parlamento italiano, cioè una larva della democrazia.
Ma c'è anche là, allora, la mignotocrazia c'è anche là, no? La mignotocrazia.
No, lì c'è la gendarmocrazia, cioè lui è... Invece di riempire il Parlamento di mignotte, come sarebbe la vocazione naturale di chi conosciamo noi, lui ha la vocazione di riempire la Duma di gendarmi, vigili urbani, sergenti, colonnelli, qualsiasi cosa purché provenga dalle forze armate.
Guzzanti, ma la frase dell'onorevole Napoli, che lei smentisce, dice di non averla riferita a quelle che frequentano l'attuale Parlamento, l'onorevole Napoli, la finiana, che dice molte donne sono entrate in Parlamento perché si sono prostituite, poi lei lo nega, faceva un discorso sulla legge elettorale. Vabbè, insomma, ha fatto tornare all'attualità la sua battaglia sulla mignottocrazia. Perché poi le persone dicono e non vanno fino in fondo? Ieri il nostro ospite non ha voluto dire nulla, no, ma non ho detto, mi riferivo alla legge elettorale, non voglio fare nessuna accusa.
Ma perché poi si finisce subito con le querele. Io sto per consegnare questo mio libro ad Aliberti, che si chiama Mignottocrazia, sottotitolo La sera andavamo a ministre, che è un sottotitolo.
Direi a forte rischio di querele, forte rischio di
querele. È a forte rischio di querele, capito? E bisogna stare molto attenti, anche perché oggettivamente a me sapere se ci sono stati dei rapporti sessuali o no, questo per me è molto meno importante del sistema.
Sì,
il
no,
sistema
certo.
Il prescinde.
Per esempio, tu credi, e poi do la parola al traffico, come ha scritto ieri il Fatto, che a Roma ci siano tanti appartamenti dove dentro ci sono donne piazzate da Berlusconi, con questo interrogativo? Siamo di nuovo qui, brevissima interruzione, come sapete tra le 20 e le 20 e 20, caro David, è una sorta di terremoto, un Vietnam radiofonico. 800 24 00 24, mentre ci ricolleghiamo con Guzzanti, evidentemente è arrivata la moglie che gli ha aperto il cancello di casa, e tu invece col risotto a che punto sei?
Tra un po' devo sedermi a tavola, quindi purtroppo
quando
devo
vuoi, quando vuoi ci abbandono.
No, tra un po', 5 minuti,
mi chiamate Lori del Santo per favore, perché voglio farti parlare con Lori del Santo, perché altrimenti non mi do pace.
Quella che abita sopra l'ex casa di Scaiola.
Hai capito, voglio capire che traffici ci sono stati, che movimenti, se c'è qualcuno disposto ad acquistarla, magari lei aiutata da qualche
amico. Mi veniva in mente sul libro di Guzzanti, dice mi ricorda quello di Scalfari, dice la sera si andava in via Veneto, e il libro famoso, noiosotto, questo Guzzanti, vabbè, su questo Scalfari un po' noiosotto, però questo bellissimo libro, la sera andava in via Veneto, invece lui dice la sera andavamo a Ministro, fantastico,
la sera andavamo a casa che dove via Fagutale,
fantastico.
Andrea da Genova.
Sì, pronto,
buonasera, dica.
Buonasera, volevo intervenire sulla questione del consigliere Carozza.
Sì, la parentopoli piemontese, cosa da dire?
Io sono in completo disaccordo con quello che avete sostenuto in trasmissione, e in particolare con quello che ha sostenuto il signor Parenzo con i toni.
Che non è diverso da quello che ho sostenuto io, ma comunque
no, i toni sono stati diversi.
I toni diversi.
Ha parlato di reati. Cioè
No, Andrea non ha parlato di nessun reato.
La registrazione della trasmissione.
No, ma noi possiamo sentire tutte le registrazioni che vuole.
Sarei uno stupido se avessi sostenuto. Non c'è nessun tipo di reato. C'è un'etica sbagliata, ma non c'è reato. È evidente che non c'è reato.
La registrazione della trasmissione. Ora comunque volevo.
Ma scusi, ma è più dell'interpretazione autentica di Parenzo che le dice che non ha mai detto non ha mai parlato di reati. Cosa vuole di più? Cioè, non c'è nessun reato.
Guarda, su questo lo so benissimo, però.
E allora noi lo ribadiamo, non c'è nessun reato.
È stato detto, sentitevi la registrazione della trasmissione.
Aridaia con sta registrazione, risentiremo la registrazione.
Volevo dire un'altra cosa.
Comunque, dica.
Ecco, volevo dire che in assoluto io ritengo che nel pubblico impiego in Italia e nella gestione degli incarichi pubblici ci sia appunto una totale mancanza di etica. Sappiamo tutti le baronie delle università, gli incarichi dei primari, i concorsi truccati. Questo caso, onestamente, secondo me è un caso completamente diverso. Non capisco perché sia stato fatto questo polverone.
Allora, scusi, rispetto alla questione universitaria, Andrea, poi la lascio proseguire. Rispetto alla situazione universitaria, lei ha ragione. Sono due casi diversi, infatti non l'abbiamo paragonato.
No, io ho fatto tutta una serie di casi.
No, ma la questione universitaria è diversa, perché lì i parenti vengono messi a tempo indeterminato, vengono truccati i concorsi.
Tempo determinato o indeterminato?
No, ma vengono assunti dall'università anche con concorsi truccati o comunque pilotati. Cioè, è una cosa molto diversa.
Lo sappiamo,
bisogna dirlo, perché lei fa pensare che noi abbiamo fatto un parallelo tra questa situazione e quella di...
No, assolutamente. Io ho detto che questo lo voglio premettere per dar conto del fatto che io mi rendo conto di questo generale problema in Italia.
Sì.
Ora, con riferimento alla vicenda del signor Carozza, geometra Carozza, allora, in questo caso l'ufficio di presidenza delle regioni è un ufficio composto da membri con incarichi fiduciari. Ora,
un
incarico fiduciario per sua natura è un incarico che si fonda su il cosiddetto intuitus personae, quindi io conosco una persona, la ritengo valida e competente e do l'incarico a questa persona. Ma io mi chiedo, Cota, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto fare un concorso?
No,
avrebbe dovuto fare una selezione?
No, cioè, Andrea, ancora non è chiaro. Io non riesco a capire come non si riesca a capire. Scusate il gioco di parole, ma è fatto apposta. Cioè, il punto, lei ha ragione. Naturalmente un incarico è fiduciario, ci mancherebbe altro. Non è che io do un incarico a una persona di cui non mi fido, sarei un pazzo, sarei un masochista. Anche...
Ma come per la babysitter di mia figlia, no? È uguale.
Parenzo non assumerebbe mai il divino Telma, mi sembra chiaro.
Ma mai, come babysitter, forse per pulirmi in casa, forse solo per quello.
Vabbè, adesso è popolo divino, non è che...
No, per fare le pulizie con la bacchetta magica, ci vede 2 minuti, no? La bacchetta la presta, e per tutto.
Però, Andrea...
No, non è quello. Io addirittura ho proposto al consigliere, al capogruppo... di far pagare queste persone direttamente dal gruppo, cioè dal partito, dalla Lega Nord.
Se fossero pagate dal partito andrebbe benissimo.
Benissimo, meraviglioso anzi.
Cioè il punto è una questione di principio, Andrea. Se io sono tuo figlio...
Ma è un'eresia.
No, ma a parte non è un'eresia per niente, perché i partiti prendono un sacco di soldi di finanziamento pubblico.
Ma discorso, ma non dobbiamo togliere quelli. Ma l'ufficio di presidenza è un ufficio della regione, non è un ufficio politico.
No, ma
è incardinato nell'amministrazione.
Sì, ho capito, perché maestro, questi qua sono... Sì, ma che era una provocazione, era una proposta in alternativa, al fatto che siano pagati, dalla pubblica, è sempre meglio del pagamento della pubblica amministrazione, ai parenti.
D'accordo. No, d'accordo.
Si farebbe risparmiare la pubblica amministrazione, non è proprio una cosa così difficile.
Ma soldi pubblici sono, però alcuni questi soldi pubblici vengono dati per il finanziamento pubblico ai partiti, appunto, quindi se per i soldi pubblici si tratta,
sì,
è una allocazione diversa di risorse pubbliche, però almeno siccome sappiamo purtroppo che quei soldi lì sono comunque destinati ad attività di partito, i partiti non hanno obbligo di fare dei bilanci come sappiamo, come dovrebbe fare qualsiasi società, e invece loro non hanno questo tipo di obbligo, almeno che si usino questi soldi per pagare le persone di fiducia, va benissimo, ma perché le deve pagare il pubblico? Non ho mica capito.
No, ma le persone di fiducia le deve anche pagare il pubblico. Quando si tratta di io voglio capire, Andrea, la differenza fondamentale è che io, mia figlia, a parte che non la farei mai lavorare anche nel mio contesto, proprio per una mia, ma questo è un contesto privato, per una mia forma, così io,
ma allora penso. Enrico Letta non dovrebbe poter far politica,
no, ma quello è un altro discorso, Andrea, cioè uno fa politica perché viene scelto da qualcuno, abbia pazienza, dagli elettori, a parte la legge elettorale,
lasciamo perdere, quindi non ha senso.
Come non ha senso?
Ma ora il fatto che i politici vengano scelti,
attenzione, lì c'è un altro discorso che riguarda il familismo in politica,
ma questa è una cosa normale, ma
Andrea, il punto è un altro,
un attivista della Lega è una cosa che ritengo normale.
No, ma secondo me c'è un principio fondamentale, al di là delle competenze, la signora Carossa sarà anche bravissima, i figli, i fratelli, cose di lupi, saranno pure delle persone straordinarie, secondo me non dovrebbero lavorare alla regione Piemonte, è chiaro o non è chiaro questo fatto?
Luciani, allora le chiedo, mi dica lei qual è la differenza, se invece di nominare mia figlia, nomino il mio vicino di casa... con cui c'è una grande differenza, perché il familismo se lei va a vedere la definizione che ne è stata data, non è soltanto per i membri della famiglia, ma in generale per le persone che
adesso non faccia la cosa latina della famiglia si è allargata, per cui no, ci si mette,
sì, ma il vicino, se io mi fido del mio vicino di casa, a parte il vicino di casa deve avere chiaramente delle competenze, se il mio vicino di casa
se il mio vicino di casa
ha un curriculum adeguato eccetera eccetera, è meglio di un mio parente, io lo dico, io la penso così, è più
e tra l'altro vorrei sottolineare che non è Carossa che lavora con la figlia, è Cota che ha nominato la figlia.
Sì, ma lavorano sempre alla regione. Comunque il caso di Carossa certamente non è quello più eclatante, non è eclatante come quello
Lupi
di Lupi, non c'è dubbio. Ma insomma,
capito, ma il fatto che questo caso, secondo me, non è proprio un caso eclatante, nel senso, io seguo la vostra trasmissione, parlate spesso, lei parla spesso e volentieri di cose interessanti e di reali scandali che succedono in Italia, questo mi sembra veramente una cosa, cioè una bolla di sapone.
No, ho capito, Andrea, però non è che vogliamo impiccare Carossa, non vogliamo impiccare Lupi, eccetera. Stiamo dicendo semplicemente che esiste un problema di parentopoli alla regione Piemonte. Pare di sì, perché non è l'unico caso. Cioè, una serie di consiglieri regionali hanno piazzato i loro parenti all'interno della regione con contratti a tempo determinato. È un problema secondo lei o no? Io voglio capire questo da lei. È un problema o no?
Perché sono incarichi fiduciari.
No, cioè, non è un problema. Secondo me è un problema. Secondo lei no, io rispetto quello che pensa lei, per carità. Cioè, allora, a lei farebbe piacere che all'interno della regione Piemonte, su 50... Sì, lo so, su 50 consiglieri regionali ci sono 150 parenti di quei consiglieri che lavorano nella regione Piemonte. Le pare una cosa logica?
Allora, il problema allora potrebbe essere un problema legislativo, perché ci saranno delle leggi della regione Piemonte che, uno, non prevedono dei concorsi,
ma certo, questi sono incarichi di consulenza, incarichi fiduciari di consulenza, come ha detto lei. Infatti, tant'è che qualcuno propone di fare una legge per bloccare questa roba qui, per impedire che parenti abbiano incarichi nello stesso posto dove ci sono i padri, le madri, le zie.
Nel senso, in assenza di questo non mi sembra
infatti non c'è reato, però
non c'è reato.
Infatti non c'è reato.
C'è un'etica, c'è uno stile che stiamo contestando. Stiamo contestando lo stile, la cifra di questa cosa.
Di chi mi devo fidare di più che della figlia di un mio compagno di partito? Io premesso.
Ma io penso che di un amico laureato in comunicazione o che lavora nella comunicazione ci si può fidare lo stesso, Andrea. Anzi, forse ci si può fidare, di più. È meglio che scegliere un amico.
I parenti possono fare un piccolo passo indietro, no?
I parenti potranno trovare un lavoro che non sia la regione Piemonte. Non è che la regione Piemonte debba dare per forza lavoro ora i parenti.
Un piccolo passo indietro, poi saranno dei grandi professionisti, ma mentre c'è il papà che lavora lì, un passo indietro per 4 anni, non chiedere troppo.
Non è un dramma, no? Non mi sembra un dramma, però si mette un punto fermo, un minimo.
Non stiamo lapidando nessuno, per carità.
Per carità, poi Carossa...
Mi chiedo perché il giornale non se ne sia occupato.
È anche libero. È anche libero, sostiene Battista.
Non so perché...
Ma magari se ne occuperanno, eh.
Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, se ne fischiano dal gelo i cosacchi dell'Osaki. Col bacco e gli stivali, camminando tutti in fila, con la neve a mezza gamba, vanno verso il fiume d'Oc.
Dalla provincia di Siena, dalla cucina di casa Parenzo, che succede in cucina?
Ecco, stiamo finendo di tirare a cottura il risottino, è vero?
Chi c'è in questa cucina?
Mettiamo una noce di burro tra un po' nel chi c'è. Ora ci sono questo è il mio regno quando cucino io, sono solo io.
Fammi sentire il mestolone nella pentola.
Faccio sentire il mestolone, non so se.
Sì, si sente qualcosa, ma te lo sta inventando. Fammi sentire il fuoco, qualcosa.
Il fuoco è qui, mangiamo di più il fuoco.
Voglio sentire qualcosa che mi dia l'idea della cucina.
Apro l'acqua, che non è lo sciacquone.
Apri l'acqua. Mettimi là il telefono vicino, non lo bagnare, sennò poi si rovina. Poi.
Si sente l'acqua allora?
Fammi sentire.
L'acqua di casa Parenzo.
L'acqua di casa, sì. Assaggia un attimo il riso, a che punto siamo?
No, il riso siamo quasi pronti, speriamo che arrivino questi intellettuali perché il riso va tirato a cottura.
Certo,
quindi va aggiunto piano piano l'acqua, poi va messo la noce di burro, ottimi funghi piemontesi, ma dico sul serio, non per rimanere in tema della puntata, ottimi funghi che mi sono stati regalati da alcuni amici che non hanno alcun incarico.
Sempre intellettuali, naturalmente.
Sì, posso dirlo tra di noi, che un po' noioso, però
immagino.
Però fa con te avere a cena.
Di chi parla, di cosa parlerete stasera? Pensa che
ma non lo so, intanto loro mi dicono ti sentiamo a questa zanzara, un bel programma, un po' scaduto da quando ci sei tu. Loro poi
scaduto anche perché dicono scaduto perché parliamo ogni tanto di cose un po' leggere.
Però piace molto, però discutono appunto di intelligenza dell'Università di Siena che non va proprio troppo bene, no? Che c'è stato quel fallimento dell'università,
certo.
Il rischio di fallimento, così sì.
Si discute amabilmente per arrivare a un certo punto.
Un bel bicchiere di vino ovviamente, perché qui ho la bella vernaccia di San Gimignano ad esempio, che ora tiriamo fuori.
Tirala fuori. Signor Branzanti, lei che è del partito marxista-leninista italiano.
Ma in onda davvero ora?
Sì, signor Branzanti, in collegamento tra noi.
Sì,
con
buonasera.
Noi. Buonasera. Senta, a lei piace il risotto ai funghi?
No, voi, mi piacciono i funghi.
Voi maoisti, i funghi?
A me personalmente non piacciono i funghi, ma noi maoisti piace un piatto più piccante che è quello della lotta di classe.
Ah, vabbè, allora siamo sempre impegnato anche quando
io
si mangia.
Io adoro il McDonald's invece, amico mio.
Branzanti, a noi ci piace il McDonald's, ci portiamo anche
a me
i figli.
Moltissimo,
ci
una piace... volta al mese ci vado.
Ci portiamo i figli ogni tanto.
È educativo.
Fare quello che volete, il problema non è il mangiare del McDonald's, il problema è quello che rappresenta.
E che rappresenta il McDonald's, per curiosità?
Rappresenta i monopoli che depredano sia i prodotti, i mercati, diciamo mettendo fine a quello che è il prodotto locale e alla piccola produzione.
Lo sa Branzanti che accanto a McDonald's dove vado io di solito ci sono 10 o 15 fruttivendoli che campano benissimo più o meno.
No, tra l'altro vanno un sacco di immigrati, vanno a mangiare il sabato e la domenica al McDonald's perché preferiscono andare a mangiare lì piuttosto che in qualsiasi altra mensa.
Perché risparmiano.
A un prezzo accessibile della carne.
Purtroppo per il popolo non è mai una scelta quando si tratta di andare nel portafoglio, è sempre una costruzione.
Ma anche io sono mica il popolo, io sono ricchissimo ad esempio.
No, ho capito, lei dice che sono la gente alla fine è costretta ad andare al McDonald's.
non è questione di andare al McDonald's, ma in generale, ovviamente, sì, chi ha poco da spendere va dove poco si spende.
Diciamo, l'aiuto del marxismo-leninismo non c'è, quindi, no, un'analisi lucida la sua.
Sì, diciamo, lucidissima. Uno, se ha pochi soldi, va a mangiare dove costa di meno, insomma, questo. Però secondo lei forse non dovrebbero avere meno soldi questi qua, dovrebbero essere tutti più o meno, no, con gli stessi stipendi o no?
Chi dovrebbero avere meno soldi?
No, in generale, secondo lei le persone dovrebbero avere tutti lo stesso stipendio, non ci dovrebbero essere?
No, assolutamente, noi pensiamo che ognuno innanzitutto deve avere tutto che
non vorrei che anche lei fosse come il Mago Selma, noi marxisti.
Scusi Pranzanti, mi scusi, no, siccome Parenzo voleva sapere, siccome abbiamo avuto la settimana passata il divino Telma, il divino Telma da noi, per carità, non volevamo paragonare le posizioni del divino Telma con quelle del partito marxista leninista italiano maoista, per carità, però anche lui si esprime noi della cancelleria, noi. Allora voi, quel noi riferito a noi chi, Pranzanti?
Marxisti leninisti, noi del PMLI. Io non rappresento me stesso quando, diciamo, sto parlando alla radio in qualità di rappresentante di un partito e mi esprimo.
E quanti siete? Quanti siete, Pranzanti?
Siamo alcune centinaia, diciamo, sparsi in tutta l'Italia come militanti. Abbiamo
alcune centinaia, cioè i maoisti italiani, quelli iscritti, poi ci sarà pure qualche maoista non iscritto, perché quanti,
esatto,
quanti sono?
Abbiamo molti, per fortuna abbiamo molti simpatizzanti e ancora più amici.
Molti, cioè mi faccio un calcolo, cioè quelli iscritti al partito marxista, leninista, italiano, maoista, perché di questo si sta parlando.
Il nome del partito è Partito Marxista Leninista Italiano.
Italiano. Poi voi siete maoisti, però lì bisogna sempre distinguere, no?
No, non bisogna distinguere, perché insomma il maoismo fa parte della storia del marxismo-leninismo, quindi non...
Vabbè, però voi maoisti siete, non è che siete stalinisti, per esempio?
Non è questione di vedere, non è questione di stalinista o maoista.
Cioè voi siete anche stalinisti?
Beh, certo che siamo anche stalinisti. Diciamo, l'essere marxista-leninista vuol dire essere anche, riconoscere e seguire quello che sono state le esperienze del socialismo realizzato in Unione Sovietica con lei.
È un grande successo che è giusto riproporre tutto oggi, mi sembra, un'attualità.
No, diceva Parenzo così. Diceva Parenzo che...
No, ma non è possibile che sia uno che la dice davvero, dai.
Ma poi ha 32 anni il signor Pranzanti, eh? È molto giovane.
L'operaio è molto giovane. Vivo sulla mia pelle le bellezze di questo sistema capitalista.
Le bellezze. Senta Pranzanti, che operaio, dove lo fa lei l'operaio?
In una piccola ditta artigianale, settore legno.
Settore legno. Fra poco mi racconta...
È iscritto al sindacato?
È iscritto al sindacato?
Sì, sono iscritto alla CGL.
Alla CGL.
Ah, ho capito. E dice queste cose tranquillamente, lotta di classe.
Certo. Non vedo perché non dovrei dirle. Io non
infatti lei sta dicendo alla radio di Confindustria, figuriamoci un po'.
Io mi devo salutare però su questo, perché le maestranze mi chiamano.
Le maestranze chiamano.
Mia moglie, mia figlia.
Cioè, sua moglie sta chiamando.
Il popolo vi chiama.
Il popolo chiama.
Della tavola.
Vuoi chiedere una cosa a Pranzanti? Perché commemorate Mao? Tu saresti andato poi, tra l'altro, no? Se non fossi impegnato.
Io devo andare a Berlino in questo viaggio un po' capitalista con mia moglie e mia figlia, 4 giorni a Berlino. Però confesso che se fossi stato in zona sarei venuto soltanto per riprendere la scena divertente, perché non credo alle mie orecchie, non credo ai...
C'è la commemorazione del 34esimo anniversario della scomparsa di Mao Zedong.
Una cosa che si può liquidare con Monicelli, una cosa come, è come il funerale del Perozzi, no? Di Amici miei, cioè una cosa degna di un film, ma non posso neanche dire la farsa in tragedia, perché per fortuna non c'è nessuna tragedia oggi, però fa un po' sorridere che un ragazzo di 32 anni, come dire, parli con questo lessico, questo vocabolario.
Un po' d'antan, ecco, insomma, un po' datato.
Distrutto dalla storia, triturato da quello che succede.
Insomma, io sono un operaio, in quanto operaio devo avere una coscienza di classe, se non ce l'ho,
lei dice,
vuol dire che ci sono dei problemi, c'è una cultura.
Ma non è meglio guardarsi le partite la sera, la televisione, i film, così, senza parlare...
Una cosa non esclude mica l'altra. Non restiamo mica chiusi dentro quattro mura a leggere libri dalla mattina alla sera.
No,
anzi,
per carità, anzi.
Anzi.
Senta, vabbè, salutiamo intanto Parenzo.
Io la saluto, Cruciani, grazie, un bacio alla russa.
Sì.
Un bacio alla russa.
Sì. Alla russa.
Sulla bocca. Farà Putin con... quello è il bacio alla russa.
Cioè, un bacio alla russa.
Un bacio all'Ignazio, alla russa. No, non c'è da dire.
Infatti,
un bacio alla russa, alla Medvedev.
Alla Medvedev, sì, dato che siamo in tema. E ci sentiamo dalla Germania con amore lunedì. Mi raccomando.
No, lì ti collegherò la intelligenza berlinese.
Germanica, certo.
Sì, ti farò di collegamento. Grazie.
Saluti a tutti. Saluta Branzanti. Branzanti,
hasta la victoria. Ah no, come si dice in cinese?
Cioè, come? Canti un po' il vostro inno, lo canti un attimo, Branzanti, così per capire.
No, guarda, non vorrei scendere nel ridicolo. Devo parlare di politica.
Beh, guardi, ma più di questo, io credo. Non si preoccupi, che ormai siamo già abbastanza scesi. Comunque, no,
però, voglio dire, avrete una vostra canzone con cui inaugurate il congresso? Con cui aprite.
Sì, ce l'abbiamo sul sito internet nostro, che è www.pmli.it, la può trovare.
Come fa? Me la dica un po', mi faccia capire. Non sia così refrattario. Da qui hanno cantato, qui alla Zanzara, fior di deputati e senatori sono messi a cantare. Ma non vuole cantare lei?
No, non voglio cantare.
Non
io
vuole
parlo.
Cantare. Parlo.
Non è il mio forte fare cantare.
Eccoci qui, 2046 800 24 0024. Questa è la Zanzara. Bruno da Bolzano, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Io vorrei parlare di quella questione Cotta e Lupi di cui avete parlato poc'anzi. E devo dire che dissento totalmente dall'ultimo intervento che ha fatto un radioascoltatore, mentre stranamente per la prima volta concordo con la sua tesi. E quindi ho voluto telefonarle
per la prima volta addirittura.
Sì, normalmente non mi trovo molto d'accordo con le sue tesi quando parla squisitamente di politica. Comunque, questa volta invece devo dire che ho apprezzato molto il suo intervento, per cui mi sentivo in dovere di far presente quali sono le regole che vigono qua a Bolzano. Siccome la provincia di Bolzano, la regione Trentino Alto Adige, viene spesso additata come esempio dai leghisti che guardano alla nostra provincia come un esempio da seguire, bene, vorrei far presente allora sia a Cotta che a Lupi che qui da noi, non solo nel pubblico ma anche nel privato, io sono un pensionato della Cassa di Risparmio, ex direttore, e le faccio presente che qui da noi, anche nel privato, se non possono venire assunti dipendenti qualora già un parente lavora nell'istituto, ma non solo. Le faccio un esempio chiaro per chiarire come funziona. Il direttore generale, anni fa, il direttore generale della Cassa di Risparmio di Bolzano, stava cercando avevamo bisogno di un funzionario per inserirlo nell'ufficio cambi, e il figlio del direttore generale aveva una grossa esperienza, ha lavorato a Milano, ha lavorato a Londra, ha lavorato a Francoforte, in vari posti in Europa, ed era una persona competentissima. Bene, per poter assumere il figlio e dargli questo incarico, ha dato le dimissioni, è andato in pensione il padre, il direttore generale, ripeto, e ha lasciato, non è che ha lasciato il posto, comunque dopo che è andato via lui, il consiglio di amministrazione ha deliberato l'assunzione del figlio. Quindi questo è il malcostume, è solo italiano quello di Lupi e di Cotta.
Perché lei dove vive, scusi? Bolzano è Italia, Bolzano è Italia. Fino a prova contraria.
Qui da noi non succederebbe mai una cosa del genere.
Ho capito, ma Bolzano è Italia, non è che sia...
Sono d'accordo, ma qui da noi questo malcostume non esiste. È questo che voglio dire. Probabilmente, io adesso le parlo, il direttore generale era un italiano di madrelingua tedesca, il figlio quindi di madrelingua tedesca. Qui da noi, lei sa, abbiamo una situazione molto particolare e voglio vedere anche gli sviluppi che avrà. Adesso ho sentito per televisione, proprio un altro argomento, Berlusconi sta cercando anche di fidelizzare i deputati e i senatori della Südtiroler Volkspartei.
Sì, il gruppo di responsabilità nazionale, GRN, che ricorda da lontano qualche sigla del fascismo.
Hanno sempre appoggiato il centro-sinistra, quindi
sì, infatti.
Il Partito Democratico.
Frattini adesso dice che li convincerà. Va bene, la ringrazio. Bruno, intanto qualche ascoltatore già da tempo mi ha mandato dei messaggi. Il film non è il bello, il brutto, il cattivo, ma il buono, il brutto e il cattivo. Naturalmente noi lo sapevamo, solo che poi non riusciamo a individuare quale sarebbe stato il buono, mi pare evidente. Però insomma lo ripeto perché qualcuno ha detto, Cruciani lo dica, il film non è il bello, il brutto e il cattivo, ma il buono, il brutto e il cattivo. Agostino dalla provincia di Modena, buonasera.
Pronto?
Sì.
Buonasera, io chiedo scusa perché adesso mi trovo in...
Agostino, la ringrazio. Branzanti, non è che è questo il vostro inno, no?
Noi siamo il partito del...
scossa, ma passo i servi della borghesia, revisionisti.
È questo?
Esatto, l'ha trovato.
L'ho trovato, eh? Ha visto come sono bravo, sì. Senta, alla vostra sinistra c'è qualcun altro? Cioè, o voi siete proprio alla sinistra, sinistra? Cioè, alla vostra sinistra c'è qualcos'altro, qualche altro partito? Oppure voi siete proprio, diciamo, l'estrema sinistra dello schieramento politico italiano?
Va bene, da questo punto di vista l'importante non è la collocazione alla nostra sinistra, alla nostra destra, ma l'importante è proprio la politica. Noi
sì, questo l'ho capito, però voglio dire, se uno vuole andare da destra fino a sinistra, voi siete all'estrema sinistra? C'è qualcuno che si professa più ortodosso di voi?
C'è qualcuno che si professa più ortodosso di noi, ma più
che partito è? Come si chiama?
L'essere di sinistra è un'ultrasinistra.
Come si chiama? Che partito è, per esempio?
Ma ci sono diverse organizzazioni che si richiamano al comunismo, ma in realtà insomma praticano una lotta di tipo avventurista.
Vabbè, quello è il suo parere, però chi è che si dichiara ancora più ortodosso di voi? Non so, le Brigate Rosse, chi c'è?
Non confondiamo assolutamente il PML con le Brigate Rosse, in quanto le Brigate Rosse.
No, ma mica ho detto è al contrario, al contrario.
Assolutamente contro il terrorismo.
No, ma Branzanti, ho detto ancora più a sinicenza, sto dicendo voi chi avete come, cioè, chi è che si dichiara più ortodosso del partito marxista-leninista italiano? Chi si dichiara più ortodosso?
Diciamo che a me non in questo momento
non le risulta nessuno, non le risulta nessuno.
In questo momento non mi interessa parlare di altri gruppi se non il mio partito.
Sì, ho capito, Branzanti, ho capito. Chi abbiamo? Agostino dalla provincia di Modena.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Pronto, io chiedo scusa perché mi trovo in una posizione rumorosa perché sono in una fiera, prima ero in macchina. Ma volevo esprimermi.
Sì, Agostino, però sentiamo un rumore in sottofondo.
Infatti sono in una fiera.
Ah, è la fiera, non è la radio. Benissimo.
No, non è la radio.
Bene, dica.
Volevo dire che riguardo quell'amministratore che ha assunto delle persone di sua fiducia, di sua conoscenza, io dico, sono d'accordo con un spettatore che ha parlato anche prima, che a un certo punto è giusto che uno assuma persone di cui ha fiducia in quei casi lì. Perché quando uno è responsabile che deve mantenere un programma che ha presentato, è chiaro che deve avere persone di fiducia. Anzi, secondo me dovrebbe essere tutte quante persone di fiducia.
Tutti parenti in tutte le regioni. Se uno non mette dei paletti, va a finire. Se uno non mette dei paletti che riguardano, speriamo, non le leggi, cioè non ci dovrebbe essere una legge, anche se alla fine si sarà costretti a varare una legge regionale. Ma se uno avesse un minimo di dignità, secondo me dovrebbe evitare di mettere il figlio, il nipote, la moglie, eccetera, eccetera. Anche l'amante, in teoria, ma insomma questo è un altro discorso. Secondo lei invece è giusto che ci siano tutti i parenti, perché dei parenti ci si può fidare di più? Così è però un po' perversa la cosa.
Può anche essere utile in questo senso, perché riguardo al discorso di assumere un coglione, come diceva Parenzo, può essere che una persona che a un certo punto viene assunta per concorso può essere un coglione. Perché
ma no, ma io non parlo di concorsi, parlo anche di una scelta fatta così, senza passare per i concorsi, per le burocrazie, però insomma evitiamo i parenti. Gianni da Roma, grazie Agostino. Gianni, buonasera.
Pronto, ciao.
Dica.
Senti?
Sì, la sento Gianni.
Buonasera. Allora, io avevo chiamato per partire dal dettaglio che avete fatto voi su questi signori che hanno assunto.
Sì, mi dica la sua opinione, perché stiamo per chiudere, Gianni.
La mia opinione velocemente è che il nepotismo è una piaga che ha portato lentamente l'Italia al declino culturale e sociale. Infatti, se prendiamo un settore molto più alla luce del sole, che è il settore del cinema, dell'arte, eccetera, in quel settore i vari figli di Tognazzi, di questo e di quell'altro, gradualmente hanno portato il cinema italiano a essere un fanalino di coda.
Vabbè, questo però, scusi Gianni, non c'entra niente. Se uno fa recitare una persona e poi si assume la responsabilità del fatto che quella persona recita male, recita bene, fa bene la regia, fa male la regia, per fortuna spesso, non sempre, si tratta di soldi privati. In questo caso, come già abbiamo ripetuto 200 milioni di volte, si tratta di soldi pubblici. Benissimo, conclusione. Branzanti. avanti. Appuntamento 12 settembre 2010, ore 10, Firenze, Sala Altana, Piazza Tasso 1. Per che cosa?
Per la commemorazione del 34° anniversario della scomparsa di Mao. Un'occasione per ricordare
il partito marxista-leninista italiano. Esatto. Ci sentiamo lunedì con la Zanzara.
Italia unita, rossa e socialista, vieni con noi, uniamo la classe, rivoluzione allora trionferà.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.